Immacolata della Santissima Trinità. Un mio collega, non era barzelletta, vera, ha iniziato così la sua omelia: cari figli, cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo un mistero in cui non ci capiamo niente. Qui la mia predica è finita. Non ci capiamo niente, che vi devo dire? Ma anch'io ci capisco niente. Però qualcosa dovrò dirvi, questa Santissima Trinità. Ha scritto uno scrittore russo queste parole: la Santissima Trinità è la croce su cui si inchioda la nostra ragione. Io traduco in termini molto più semplici. Quando insegnavo a scuola negli anni 50, ai miei ragazzi dissi, parlando dei misteri della nostra fede: il mistero è un salto in un buio luminoso. Salto della ragione in un buio, perché non capisce, non arriva, non esaurisce, ma luminoso perché andiamo nella luce di Dio. Questa parola mistero, cari amici, alle volte appare, come per molti che non sono addetti ai lavori, come una realtà oscura dinanzi al quale pensiamo di sospendere ogni ragionamento e quindi smettiamo di capire. Ma non è questo il mistero. Il mistero, se c'è Dio, è mistero. Non indica tanto una realtà oscura e incomprensibile, ma un qualcosa che non può essere posseduto e compreso in sé in modo immediato e definitivo, che chiede alla ragione di stare aperta ad una sempre maggiore penetrazione. Il mistero, amici, mi ascoltate, non va contro la ragione umana. La nostra fede non è un'esperienza irrazionale, anzi, il mistero fonda la possibilità di crescere e del sapere umano. È lo sfondo su cui abbiamo una ulteriore possibile comprensione. I nostri filosofi scolastici dicevano: io intelligo ut credam, io capisco per poter credere, ma credo ut intelligam, io credo per poter capire. Cioè, amici, noi non possiamo svuotare Dio. Se noi comprendessimo Dio, saremmo dei anche noi, se lo comprendessimo fino in fondo. Guardate, Sant'Agostino ne ha fatto un'esperienza immediata, quando, passeggiando lungo il mare di Ostia, vide un bambino che giocava, come abbiamo fatto tutti noi al mare, con il secchiello, e portava l'acqua del mare dentro la buchetta e ripeteva 1, 2, 5, 10, 20 volte. Sant'Agostino si mise a guardare sto bimbino e dice: ma che fai? Cioè, voglio portare tutta l'acqua del mare dentro la buchetta. E Agostino dice: no, cocco, non è possibile. Ce lo vedi quanto è grande il mare, infinito? La buchetta è piccolina. Il bambino gli rispose: e anche tu, che c'hai la buchetta nel cervello, vuoi mettere tutto l'infinito di Dio dentro la tua buchetta del cervello? Dice: non è possibile. Agostino capì tutto. Non si può mettere Dio infinito dentro la buchetta finita del nostro cervello. Quindi il mistero non è irrazionale. Se Dio esiste, deve essere mistero, altrimenti non è Dio. O se noi lo comprendessimo, saremmo Dio noi stessi. Quindi Dio rimane imprescrutabile, rimane il trascendente che ci supera. Quando Mosè chiese: come ti chiami? Vi ricordate sul Monte Horeb, no? Quando ci fu il rovito ardente che non bruciava e ardeva sempre. Dice: Mosè, togli i sandali, questa terra. Dice: ma chi sei? Io sono colui che è, Yahweh, impronunciabile. Le quattro lettere con cui Dio si autodefinisce sono impronunciabili, sono senza consonante. Dio è l'impronunciabile. Dice il nostro grande Pascal: Dio è l'indisponibile. Dio non è al nostro comodo, è l'impronunciabile, l'indisponibile, l'insuperabile, il trascendente. Amici, perché Dio è un altro, è il diversamente altro, come dice un filosofo ateo, il diversamente dell'altro. Amici, detto questo, cerchiamo di capirci qualcosa sulla Santissima Trinità, altrimenti rimaniamo a piedi proprio come Don Falcuccio, diciamo, in Perugino, no? Come si presenta noi, amici, la Trinità? Come si presenta? Vedete, si presenta non come una monade di tipo labiniziano chiusa in se stessa, impenetrabile, no, no. La Trinità è per noi una comunione di vita e di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, che tende ad espandersi e a raggiungere ogni realtà, attraendola al suo amore. Dio non può essere che così. Dio è unità, ma insieme comunione. Dio è Padre, è Figlio, è Spirito Santo, un solo Dio, ma in tre persone. Io ho cercato, vedete, di realizzare nella nostra Chiesa questo concetto. Guardate qui, quando io costruivo la Chiesa, ebbi questa fulminante idea. Se voi guardate in alto, quelli, al centro, quella è la luce del Padre. Quella, il triangolo, simbolo della Trinità, perché triangolo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ecco la Trinità. Se voi entrate stamattina, siete entrati con questo bel sole, ma non ci avete pensato, pensateci quando rientrate. Fate questa esperienza, bellissima. Giù, a 4 metri, non trovate la luce del giorno come qui. Perché? Perché io volli esprimere questo concetto. Quando l'uomo entra a contatto con Dio, porta il buio della sua fragilità, della sua pochezza, del suo dubbio, e va salendo. Ecco perché, vedete, al centro non ci sono i listelli. È studiato, perché non ho messo i listelli? Perché quella è la strada che dal dubbio, velata l'intelligenza, dai nostri limiti, i nostri piccoli confini, saliamo verso Dio che è luce. Laggiù siamo in penombra, qui nella piena luce. E questa luce trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, si sprigiona sull'altare dove Cristo si immola nel sacrificio per tutti noi. Concludo questo particolare. Davanti a voi vedete questo taglio di luce. Che ci sta a fare? Per due motivi l'ho fatto. Primo, per eliminare l'oppressione di questa massa di legno. Ve lo immaginate questo altare col presbiterio senza luce? Era buia. E poi sto legno, bellissimo, ma opprimeva. Quando andai alle Tre Fontane, Teresa, tu ci sei stata l'altro ieri, quando ho visto la Madonna che ha detto a Cornacchiola, io sono con lei che sono della Trinità, ho detto, ecco l'idea, voglio costruire la mia chiesa con questo taglio che rappresenta la Madonna. Da dove prende la luce? Dalla Trinità. Io sono colei che è nella Trinità. E questa luce trinitaria, prendendola, la porta sull'altare dove Cristo si immola. Questa è stata l'idea che mi ha dato il Signore quei giorni quando stavamo costruendo. Vedete, questo progetto trinitario noi lo troviamo in tutta la Bibbia. Perché, vedete, Dio, dice San Gregorio Nazianzeno, dice, si è rivelato come Padre in modo apertamente nell'Antico Testamento, pieno del Padre. Il Nuovo Testamento ha rivelato Gesù Cristo, Figlio del Padre, che si è fatto uomo, si è incarnato, ci ha redento, è morto, risorto, no? E poi ha concluso la sua opera mandando lo Spirito Santo, come abbiamo visto domenica. Dio si è rivelato in questo modo che per noi è difficile capire. Il Padre ci ha fatto sentire che noi siamo figli di questo eterno Dio, ma è Gesù Cristo che ce l'ha detto in modo apertamente. Quando lo Spirito Santo grida nei vostri cuori, Abba, vi sentirete figli del Padre. Che vuol dire Abba? Questa parola non è una parola ebraica, era un concetto che non conoscevano gli ebrei, è una parola greca, Abba, che vorrebbe dire papino mio, no padre. Noi traduciamo in italiano padre nostro, non è esatto. Abba vuol dire papino mio. Quando il bimbo chiama il suo papà con termini di affezione, di gentilezza, di amore, non lo chiama papà, papino, papaino, Pensate, Gesù è stato in modo così sfrontato, direi, no? Questa possibilità di chiamarlo papino mio, quando gli ebrei a nome di Dio si inchinavano e tacevano. Anche oggi gli ebrei, amici, non pronunciano il nome di Dio, si inchinano al posto di Yahweh, sapete cosa dicono? Adonai, il Signore, mai, Dio è l'impronunciabile, non si può pronunciare. Pensate agli umbri toscani che lo bestemmiano, tra parentesi. Amici, Padre, Figlio, il Padre che ci comunica la sua paternità, Cristo che ci fa sentire a noi fratello di questo Padre, siamo figli adottivi, ma non come l'adozione umana. Per l'adozione umana interviene la legge che dice una bugia. Questo figlio che prenderà il tuo cognome e verrà in casa tua, tu non l'hai generato. Però per la legge è tuo figlio, a tutti gli effetti. Quando parliamo di figli di Dio, noi, Gesù ce lo dice bene, padre mio e padre vostro, dice Gesù, ci distingue. Lui è il figlio naturale e noi figli adottivi, ma ambedue veri. Perché con il battesimo, amici miei, Cristo ha messo nelle vene del nostro spirito il sangue trinitario. Capito, amici? Quando tu padre e madre dici al figlio tuo, nelle tue vene scorre il sangue del papà, è certo, e della mamma, è certo. Cristo ci dice, nelle vene del tuo cuore spirituale c'è il sangue del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Parole vere, esattissime. Quindi vedete, no, non è un mistero incomprensibile, è un mistero carico d'amore. Questa comunione d'amore, Sant'Agostino è stato colui che l'ha pure approfondita, no? E noi dobbiamo grazie a lui queste riflessioni. Che dice Sant'Agostino? Dice, la Trinità è una comunione d'amore in cui il Padre è l'amante, il Figlio l'amato e lo Spirito Santo l'amore. Amici, sono concetti che senza la rivelazione non riusciamo a capire. Ma ascoltatemi, qualcosina capiamo, eh? Vi faccio due esempi. Ditemi, perché il Signore ha fatto il mondo? Perché? Forse ha bisogno di noi per essere felice e contento? No, noi non aggiungiamo nulla a Dio, Lui è il perfettissimo, è il Santissimo, è l'Eterno, è l'Infinito, è il Dio di tutti. Ma allora che cos'è che ha spinto il Padre, il Creatore, a creare il mondo? Ecco cosa ha spinto, l'amore. Dice San Tommaso che l'amore è diffusivo di se stesso. L'amore è incomprensibile, cioè, io sono amore e da solo non sei amore, non sei niente. Ecco l'amore, quando tu lo comunichi agli altri, diventi comunione. Dio ha creato il mondo, pensate, perché voleva espandere fuori di sé un dialogo di amore già esistente fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Un altro concetto che capiamo tutti. Quando mettiamo al mondo un figlio, come mai questo figlio è nel mondo? Come mai? Perché? Perché il papà, l'uomo e la donna, la mamma, cosa fanno? Si amano. Questo figlio, quando nasce, è frutto di un amore già esistente. Non potrebbe esistere questo figlio e essere messo al mondo se il papà e la mamma non si fossero amati. Perché l'amore è comunicativo, l'amore è espansivo, l'amore si annuncia, si dona, si divulga e diventa mondiale. Vedete, uno scrittore, sentite, ha scritto queste belle cose. Le creature ci appaiono davvero come delle faville, fiamme, sprigionatesi da una fornace accesa ben prima che il mondo fosse. Punto. Noi esistiamo perché esiste la Trinità. Bello. Qualcosina abbiamo capito. L'amore si espande, il figlio che nasce è frutto d'amore, il padre ama, il figlio è l'amato e lo Spirito Santo è l'amore. Ma nella nostra vita, come Dio influisce questa Trinità? Vedete, quando io ero a scuola in teologia, il mio professore di dogmatica ci spiegava queste cose. Riempiva le lavagne, le formule, 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 no? Noi non ci capivamo niente. A un certo punto il professore si ferma e dice, ragazzi, avete capito? Niente! Bravi! Avete capito tutto! Giusto? Che potevamo capire? Era un balbettare dell'uomo davanti al mistero. Era l'intelligenza piccola e finita davanti all'intelligenza infinita di Dio. Però questa mattina. Non voglio io fare il professore di dogmatica spiegandovi queste cose. Vi voglio dire come il Padre, Figlio e lo Spirito Santo segnano tutta la nostra vita. Quindi non stamattina non indaghiamo Dio in se stesso, ma noi indaghiamo la Trinità per noi e vediamola. Quando noi nasciamo e ci battezziamo, come facciamo a rinascere la vita nuova di Dio? Come? Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'abbiamo ascoltato nel Vangelo. Quando noi siamo carichi del nostro peccato e siamo tristi per il peccato che ribelliona Dio, come facciamo a purificarci e a buttar via tutto questo ferraccio che ci dà tanta pena nel cuore? Andiamo dal sacerdote: ho sbagliato, chiedo perdono, io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi torniamo santificati e purificati. Fra poco la messa. Quando io celebrerò l'Eucaristia, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. Come faccio io a trasformare un pezzo di pane in Cristo, un pochino di vino nel sangue del Cristo? Chi è? È lo Spirito Santo, sentite, che interviene in quel modo e dà la forza a queste parole di fare il miracolo davanti ai nostri occhi, un miracolo incomprensibile. Pensate, abbiamo celebrato la Pentecoste domenica, lo Spirito Santo che fonde tutti i suoi 7 doni nel momento della cresima: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Cos'è tutto questo? Tutto questo è il corredo di doni e carismi che lo Spirito Santo dona a noi per essere santi, altrimenti santi non ci diventiamo. Pensate per esempio ai malati. Quando io vado a trovare i malati, i moribondi, che dice il sacerdote? Parti, o anima cristiana, da questo mondo. Dio ti ha creato, Cristo ti ha redento, lo Spirito Santo ti ha santificato. Entra nel regno di Dio, nella gloria dei santi. Vedete? Noi prendiamo i nostri fratelli e sorelle, e anche io spero di sentire queste parole in modo cosciente, che mi dica il prete chi sarà. Doni, va in paradiso nel nome del Padre e del Figlio a contemplare in eterno la Trinità. Quando voi vi sposate, in nome di chi vi sposate? In nome del Presidente del Consiglio o della Repubblica? Io ti unisco in matrimonio nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amici, e quando Dio interviene, non interviene da pari nostro, interviene da Padre Eterno. Per cui lui non, ciò che fa, non le cose non le scioglie. Se volete sciogliere, andate al comune, al sindaco. Se volete essere indissolubili, venite dal prete. Perché il prete non è rappresentante del Padre Eterno. Io ti unisco nel nome suo, non nel nome mio, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando vi sposate, ma io che divento sacerdote, ma ci pensate, le mie mani consacrate, 62 anni, domenica scorsa, 62 anni di sacerdozio. Queste mani brutte... Qui c'è lo Spirito di Dio, amici. Dianzi una ragazza mi ha detto: la tua benedizione è terribile, fortissima. Non la mia, io non c'entro niente. È vero. Io ho visto cadere sotto le mie mani la gente. Ma mica perché ero ubriachi, ma perché lo Spirito del Signore era tanto forte da stramortirli per terra. Si chiama il dono dello Spirito. Sotto le mie mani. Anch'io ci sono caduto però, Mi ricordo... Ero a Ticaglina con Padre Ioso e io volevo fare la prova. Ioso capì, mi disse: Ignazio, perché mi resisti? Pam! Caddi come la pera cotta per terra. Ma non persi i sensi, perché non si perdono i sensi. Tu rimani steso per terra, sei vigilissimo, ma sei incapace di muoverti e vivi un riposo dello Spirito Santo, una pace che io non ho mai sentito. Come quando la Madonna mi dette quel bello scorsone, sempre nell'ottobre 84. Amici, sono cose di Dio queste, non sono cose nostre. Vedete lo Spirito Santo? La Trinità interviene sempre, dal battesimo, penitenza, eucaristia, cresima, unzione dei malati, matrimonio e sacerdozio. Quindi, che cos'è la Trinità? Che celebriamo oggi? Vedete, noi celebriamo la presenza di Dio nella storia. Se tutta la nostra storia è guidata dal Signore, ma tutto dipende da Lui. È chiaro che ci ha lasciato la libertà, per fortuna. Dio non ci ha fatto pupazzi, col filino da tirare, ma ci ha dato la grande responsabilità che spesso non abbiamo. È colpa nostra. Dio, attraverso la sua onnipotenza, agisce nella storia. Cos'è la Trinità? È la celebrazione della presenza di Dio nell'intimo dell'uomo. Noi diventiamo, con il battesimo, tempio dello Spirito Santo. Noi diventiamo figli adottivi ma veri del Padre Eterno. Noi celebriamo oggi la celebrazione di Dio presente nella nostra comunità, nella Chiesa. Vedete, Dio è unità e relazione. La relazione è la base della vita. Voi immaginate le persone che non si relazionano e si ammazzano. Che fa? Non vivono. Quante più relazioni hai, tanto più sviluppi la tua persona. Ricordatelo questo. Più persone sagge, anche stupide, colte, sante, frequenterai, e più la tua personalità avrà tante sfaccettature. Meno frequenti e più sei isolato. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo è una comunione di amore, per cui la relazione è la base della vita, è la base del nostro rapporto con gli altri. Gli altri sono la nostra realizzazione come persone. Diceva Santa Teresa d'Avila: da solo non posso nulla, ma con gli altri, con Dio, posso tutto. Ma l'amore è anche unità. Dio trino, ma uno. Si realizza nell'intimo di noi. Pensate alle famiglie che non sono unite. L'unità. Neppure l'uomo alle volte unito con se stesso, è scisso dentro di sé. L'unità si realizza nell'intimo di noi, nelle famiglie, nell'universo intero. L'uomo e la natura non sono entità separate, ambedue tendono all'unità. Noi come manifestiamo questa unità e questa relazione? Quando, amici, facciamo il segno della croce, che non si chiama nome del Padre, sbagliato, si chiama segno della croce. Allora, quando io dico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io esprimo perfettamente il mistero della fede. Accanto a questo c'è il secondo: incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quanto più io manifesto questa fede, tanto più la rafforzo. Allora, vedete, allora, più facciamo il segno della croce e più lo dimostriamo agli altri, più ci rafforziamo noi e più rafforziamo gli altri. Oggi la Trinità è una presenza nel cuore dell'uomo, nel mondo intero, nella Chiesa. La Trinità è distanza trascendente, ci supera, noi che siamo immanenti, chiusi nel mondo. Dio è lassù, ma è anche qua giù sulla terra. Una presenza da vivere, da sentire, da penetrare, da scoprire sempre più, senza mai purtroppo esaurirla. Alla tua luce, Signore, noi vediamo la luce.